struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, just singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart. And I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When are you gonna realize it was just that the time was wrong? Do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. All I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know, the it was just that the time was wrong. Julia, and a love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it?
Su Radio Dolomiti la buona musica non si ferma mai con i Dire Straits e Romeo and Juliet, e di mercoledì alle 7 è ora di Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Voci al Volo, puntata numero 2 di questa nuova serie, e insieme al volontariato visto da tante angolazioni come facciamo sempre durante le nostre serate qui su Radio Dolomiti, insieme a me Michelangelo, insieme agli ospiti che sono qui questa sera già pronti, già seduti e già vogliosi di intervenire nella puntata che ha per titolo Fuori Centro, e diamo subito il benvenuto al consueto ospite che è Andreas Fernandez di Non Profit Network CSV Trentino. Benvenuto come sempre Andreas.
Grazie Michelangelo, ciao e buonasera a tutte e a tutti.
Oh, poi diamo il benvenuto questa sera a cominciamo da sinistra, Francesco Pisanu, che è direttore dell'ufficio per la valutazione delle politiche scolastiche, oltre a tante altre cose che poi magari diremo cammin facendo. Benvenuto Francesco.
Ciao, grazie.
E benvenuta anche a Mirella Maturo, che è responsabile dell'area progettazione per CSV Trentino.
Ciao a tutti.
Ciao Mirella. Un saluto lo diamo anche agli amici della domenica che ci ascoltano in replica. Andreas, Fuori Centro, tutto attaccato tra l'altro.
E con l'hashtag davanti.
E con l'hashtag davanti, l'abbiamo già messo dappertutto. Anche
è difficile
social.
Da pronunciare l'hashtag però, no?
L'hashtag, diciamo solo Fuori Centro. Che si fa? Si va fuori dal centro?
Sì, allora è un titolo interessante. E diciamo, cerchiamo di capire con loro in realtà se si va fuori dal centro. Parliamo sicuramente di territori che possiamo definire periferici, ma soprattutto parliamo di concetti che magari in radio passano poco, come quelli di povertà educativa, villaggio educante. Insomma, oggi parleremo di valli, ma non solo, e collegheremo il tema della territorialità, come a noi ci piace, con quello però di questioni più legate ad esempio alla scuola, all'educazione, a come crescono anche i giovani, no? Nella nostra comunità, nel nostro territorio. Non anticipo nulla perché Fuori Centro comunque è un progetto.
Ok, ok.
Fuori Centro è un progetto coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato. Mirella, qui presente, appunto, come dire, gestisce, coordina questo progetto, e quindi lei saprà raccontarci di cosa si tratta. Mentre invece Francesco è uno degli esperti coinvolti, e quindi sicuramente lui ci darà il punto di vista più teorico, anche se vogliamo. Possiamo partire da lui?
Beh, direi di sì. Allora, Francesco, qui Fuori Centro si esce dal centro per capire cosa sta succedendo, e ti chiediamo subito, come di marzulliana memoria noi ci piace fare, come mai ti trovi qui? Cioè, perché ti abbiamo invitato? Lo sai questo?
questa è una bella domanda. In realtà ci sono molti responsabili per questo, tra cui me stesso. Allora, io sono qua perché nel 2016, quindi un po' di tempo fa, sono stato invitato a partecipare alle prime fasi di scrittura di questo progetto. All'epoca non lavoravo nel settore scuola, ma lavoravo nel settore sociale, lavoravo per la Fondazione Franco De Marchi, che saluto se c'è qualcuno, diciamo, collegato. E però, essendo la proposta all'epoca gestita proprio da loro, perché ricordo sia Andreas che lei presenti, molto centrata sulle scuole, mi si è riacceso una lampadina. Ho detto: ragazzi, questo è il mio tema, è cosa mia. E ricordo delle interazioni molto 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 belle, che mi hanno riportato un po' all'interno del contesto. E tornando indietro nel tempo, cosa ci faccio qua? Io sono arrivato qua in Trentino nel 2003 più o meno. Io sono sardo, sono venuto qua per il dottorato. Ho conosciuto tra l'altro anche Andreas quando era studente universitario, quando io facevo il dottorato.
È vero, tantissimi anni fa. Esatto. Gli avevo fatto scrivere un pezzo su una rivista studentesca.
Due.
Ah, due? Ah, ecco.
Una parte della mia carriera scientifica. Grazie Andreas.
Grazie.
No, in realtà grazie a lui che ci riempiva le pagine con qualità.
Esattamente. E poi dal 2007-2008 ho iniziato a lavorare per la provincia in Iprase, mi occupo di ricerca educativa, e dal 2017 mi hanno chiamato per fare il responsabile dell'ufficio per la valutazione delle politiche scolastiche, che è un ufficio che si occupa di molte cose, tra cui tenere traccia dei cambiamenti, delle evoluzioni del sistema scolastico, e quindi anche considerare l'importanza di come variano le diverse parti del territorio da un punto di vista educativo, il centro, l'eventuale centro, le periferie.
Quindi un esperto di scuola, no, Michelangelo? Anche
direi di sì, quando dice
per scuola...
esperto ricerca educativa, no?
Esperto parole grosse, però cioè, posso dire che ho avuto molte esperienze bellissime con le scuole, dentro le classi, quindi il mio modo, come dire, di affrontare la ricerca educativa è una modalità che sa di, lo dico con il massimo rispetto, di sudore, di urla, di casino nelle classi, perché quella è la vita quotidiana. Quindi il mio modo di vedere le scuole non è il modo, come dire, prettamente amministrativo burocratico, ma è il modo della vita reale. E questo mi consente di fare anche le cose più amministrative e burocratiche da un altro punto di vista, insomma, conoscendolo un po' meglio.
E Mirella, invece, tu coordini questo progetto.
Sì.
Qual è l'obiettivo di Fuori Centro? Dai, diciamolo subito così ci capiscono.
È sicuramente quello, come dicevi tu all'inizio, di creare un villaggio educante. Un villaggio educante è appunto una comunità educativa, persone, quindi cittadini, società civile, che si mettono insieme, si danno delle regole e insieme, che le decidono insieme ai ragazzi, quindi che le scrivono insieme a loro, per poter appunto vivere un villaggio dell'educazione. È una particolarità che non è soltanto parole, cioè diciamo facciamo un patto educativo e ci diamo delle regole, ma proprio sperimentarlo, e lo sperimentiamo in piccoli paesini, perché abbiamo scelto appunto le periferie per questo motivo.
Dove?
Uno di queste sperimentazioni è Castaltesino, che è un piccolo centro della comunità della Valsugana, e però facciamo varie sperimentazioni, sono 45 le sperimentazioni in tutto in 3 anni che facciamo, che vanno tra arte, comunità educanti che si attivano, amministratori che si mettono insieme a esperti del MART per creare delle cose insieme e far vivere alle famiglie delle attività educative un po' informali, che vanno un po' sull'informalità. Uno di questi appunto territori è Casteltesino, altri territori sono Moena, Puzza, quindi andiamo, ci spostiamo a Val di Fassa, e Canazzei, oppure
la Paganella, se non sbaglio,
Paganella, cioè, con Andalo e Spormaggiore, che sono appunto i centri dove c'è la scuola. Poi un'altra cosa, che perché abbiamo scelto la periferia, perché per noi è un luogo dove le comunità sono anche un po' più meno inflazionate, dove si possono costruire delle cose nuove, dove si può scoprire davvero l'innovazione che c'è lì e anche tanti talenti, tante risorse che ci sono. Ci sono tanti artisti dei territori che magari non fanno nulla per il proprio territorio, ma sono conosciuti fuori. Sempre in Val di Fassa ci sono 2 bravissimi artisti che stanno appunto con i ragazzi co-costruendo una sorta di ripensare, si chiama Street Alp, una sorta di ripensare lo stadio e quindi lo sport in maniera diversa. Questi sono un po' appunto i pensieri del villaggio educante, di mettersi insieme anche con le proprie differenze, anche culturali e anche linguistiche in alcune parti.
Quindi creare connessione, Michelangelo.
Sì. Ma direi di sì che l'andare a portare una sorta di idea di fondo che possa autogenerarsi, no? E creare le connessioni, e capiremo durante questa puntata anche un po' di altri aspetti. Perché andare a creare delle connessioni? Vuol dire che non ce ne sono? Vuol dire che non sono sufficienti o non sono proprio quelle che dovrebbero essere? E io direi che facciamo adesso una pausa, poi torniamo e cominceremo ad aprire un po' di cassettini per approfondire questo Fuori Centro. Anche noi ci andiamo virtualmente fuori dal centro. Pausa.
Voci al volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al volo.
Thank you.
Nobody, Rufus Chaka Khan, super classico del Philly Sound degli anni Ottanta. E noi torniamo adesso con Voce al Volo, i nostri ospiti che sono in studio oggi, Francesco Pisano, Mirella Maturo e Andreas Fernandez, come sempre di Non Profit Network CSV Trentino. Fuori centro abbiamo iniziato a capire di che cosa si tratta questo progetto che intende guardare alle zone anche periferiche rispetto magari ai centri più grandi, che può essere Trento, che possano essere altri in Trentino. E prima è venuta fuori una parola che è povertà educativa, Andreas. Io vorrei capire un po' di più di cosa si tratta, visto che qui di educazione abbiamo accennato con Francesco, che senz'altro ne sa più del sottoscritto e di questo progetto che mi sembra che vada a portare ricchezza invece, qui invece povertà educativa. Chiariamo un po' anche questa cosa.
Sì, fra l'altro penso che sia comunque un termine anche delicato,
certo,
diciamo,
certo,
no? Perché
certo,
parlare
certo
di povertà oggi è complicato. E quindi adesso Francesco ci aiuta a fare un po' di chiarezza. Ma prima, per tornare sul titolo, visto che, come dire, lo abbiamo ideato, no, all'interno del Centro Servizi per il Volontariato, secondo me va posto l'accento su questa sorta di... non è palindromo, no? Fuori c'è,
no,
come
no,
il nome Anna, che si dice
no,
il contrario.
Effettivamente no.
Però, diciamo, nella semantica, nel significato, dovrebbe esserlo. Quindi, fuori centro non significa solo spostarsi da Trento nei territori periferici, ma significa, come diceva Mirella nella pausa, spostarsi dai territori periferici verso il centro, portare quindi anche quello che avviene fuori verso la città, ma soprattutto significa anche essere protagonisti, quindi centro fuori, cioè io sono fuori, nel senso sono però centro.
Ah, ok.
No? Quindi significa attraverso questo progetto anche creare un certo tipo di protagonismo, ad esempio, delle nuove generazioni. E mi piaceva molto l'idea della rinegoziazione un po', no, delle regole di relazione di cui parlava Mirella, cioè fare le cose con i giovani, decidere come farle. Una cosa interessantissima di quando giocavo a calcio io da bambino, no, all'oratorio, al parco giochi, è che non c'era l'arbitro. E adesso questa cosa viene un po' meno.
Le regole ce le facevamo da soli.
Esattamente.
Di solito chi portava il pallone era il primo che doveva.
Sì, e poi i grandi magari, no, alcune regole ce le imponevano anche, ma per farci capire come funzionava il mondo. No, Francesco?
È proprio così. È proprio così.
E quindi povertà educativa, se non sbaglio, si collega un po' a queste cose.
Cioè, adesso c'è chi porta il pallone e il papà e la mamma che dicono di non fare alcune cose durante la partita. Come funziona?
Questa è una bella domanda. Il tema è assolutamente complesso e difficile da maneggiare, come un po' hai detto anche tu, Andreas, dal punto di vista proprio concettuale e semantico. Tant'è vero che noi, paradossalmente, all'interno del progetto usiamo il meno possibile la parola povertà. Anzi, a un certo punto abbiamo proprio deciso in maniera esplicita di non farlo, visto, come dire, tutti i significati che può richiamare.
Anche se il bando parla di povertà educativa.
Il bando parla di povertà educativa.
Contrasto la povertà educativa.
Infatti il concetto comunque attorno al quale è stato scritto il progetto e attorno al quale noi ci muoviamo è assolutamente quello. Che significa povertà educativa? Allora, dal punto di vista, come dire, così strettamente ortodosso, significa una situazione in cui c'è una mancanza di risorse di tipo economico, ma anche di risorse di tipo sociale, culturale, educativo, per l'appunto, legato alle carriere di apprendimento e formative, che possono comportare tutta una serie di problematiche presenti e, nella maggior parte dei casi, future. Faccio un esempio: negli Stati Uniti per anni hanno coltivato, diciamo, generazioni di giovani senza un titolo di studio, che hanno avuto grossi problemi di inserimento nella società per motivi economici, penso soprattutto alle varie culture ispaniche, eccetera. Il concetto di povertà educativa è nato proprio lì, cioè situazioni in cui non hai solo la povertà, come dire, materiale, economica, ma anche hai poco accesso alle situazioni di studio, educative.
Quindi si collegano le cose, anche la questione economica.
Le,
diciamo,
cose tendenzialmente sono collegate. E dico tendenzialmente perché se sei in una situazione in cui il reddito è basso, in cui c'è un poco afflusso, diciamo, economico che supporta la vita di una famiglia, questa famiglia avrà meno occasioni di poter far crescere i propri figli con molti stimoli. Tant'è vero che negli Stati Uniti, che sono sempre un po' così devianti da questo punto di vista, le politiche fino a qualche anno fa erano quelle di incentivare dal punto di vista economico per combattere la povertà educativa, cioè diamo $200 in più alle famiglie per consentire a loro di fare i corsi di musica, i corsi di teatro eccetera ai propri figli, con l'idea che avere più risorse economiche possa avere un impatto anche sulle crescite individuali. Diciamo, nel contesto trentino non abbiamo ovviamente questa situazione. Quando abbiamo scritto il progetto è stata quasi una sfida. Quando me l'hanno detto, facciamo un progetto sulle povertà educative in Trentino, ho detto, ma non è possibile, non è possibile, non ci finanzieranno mai.
E invece
ci hanno finanziato. Ma perché abbiamo
centrato... Non perché il Trentino sia povero dal punto di vista educativo.
Questo bisogna specificarlo in maniera molto chiara. Né il centro, le periferie presentano segnali evidenti di povertà educative, come noi le intendiamo in termini, come dire, ortodossi. Perché il Trentino è sempre, se vogliamo seguire la logica delle classifiche nazionali dal punto di vista dei rendimenti degli studenti e di altri indici della qualità della vita eccetera, è sempre citato ai primi posti.
Però, ma c'è un ma.
Allora, il ma l'abbiamo inserito noi per scrivere il progetto, ma in un'ottica di sviluppo futuro, soprattutto in situazioni come queste, dopo la crisi del 2008, il mondo è cambiato, le risorse che c'erano prima non ci sono più, in futuro però questa tenuta potrebbe sempre venir meno, in un contesto che ha sempre molto investito sugli aspetti strettamente cognitivi, quelli più legati alle scuole, parlo per il mondo scolastico, potrebbe diventare in futuro un problema il fatto di non trovarsi pronti a gestire situazioni che invece investono altre caratteristiche individuali legate alla altre risorse legate alla povertà educativa, che noi chiamiamo in vario modo competenze non cognitive, capitale psicologico, eccetera, che danno l'idea che lo studente, nel caso della scuola, che può avere un successo a scuola nella vita, non è solo quello che è in grado di leggere in maniera efficace un testo e capirlo o fare di conto, ma anche quello che ha una serie di caratteristiche individuali che gli consentono di affrontare in maniera efficace la vita, in maniera autonoma, in maniera proattiva e soprattutto la vita successiva.
Le cosiddette, qualcuno la termina soft skills,
le competenze per la vita, le competenze europee, eccetera, eccetera. Sono state chiamate in modi molto diversi, esattamente. Sì. Quindi quello che noi consideriamo povertà educativa non è solo un aspetto legato alla mancanza di risorse economiche, che può essere presente in alcune situazioni, ma anche e soprattutto alla potenziale mancanza di queste caratteristiche, che se protratte nel tempo possono diventare un problema nello sviluppo della vita quotidiana.
Beh, di certo prevenire è meglio che curare, no?
Sicuramente prevenire è meglio che curare, soprattutto nei contesti in cui le possibilità di cura, tra virgolette, potrebbero essere meno accessibili. E qua torniamo al discorso centro-periferie, perché un conto è essere in una città in cui hai occasione di avere accesso a molte offerte legate al welfare sociale e culturale, oppure che ti può sostenere la tua famiglia. Ti mando al corso di 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Un conto invece è trovarsi in un piccolo paesino, te lo dice una persona che è cresciuta in molti piccoli paesini, in cui spesso è difficile trovare un'alternativa rispetto a...
Anche per andare al cinema devi prendere la macchina,
esatto,
e farti 20 km.
O per frequentare gli amici devi spostarti di chilometri. Diventa tutto molto più complicato.
Ci sono
complicato.
Paesi anche che per andare a scuola, no? Bisogna spostarsi di chilometri.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Una domanda per Mirella. Tu che hai scritto il progetto, che hai lavorato sul progetto, quando hai letto, no, contrasto alla povertà educativa, e tu sei arrivata da fuori in Trentino, cioè a cos'è che hai pensato subito? Ti ricordi? Cioè, perché dobbiamo fare questo progetto in Trentino? Una domanda molto legata.
Sì, io vengo anch'io, come Francesco, dalla zona di Napoli. Ho lavorato molto tempo a Scampia, dove effettivamente il contrasto alla povertà educativa è diverso.
È tutta un'altra cosa.
È una lotta, diciamo, alla legalità, oppure appunto alla dispersione scolastica in senso pieno, oppure anche nel mio piccolo paesino. Qui ho pensato a un contrasto alla povertà educativa, proprio letto come appunto il valore aggiunto che possono dare le periferie a ragionare in maniera innovativa, dare una risposta diversa alla scuola e quindi al sistema di relazioni e di capitale di comunità che c'è nei piccoli centri, per poter appunto contrastare appunto la povertà educativa.
Che cioè, potrebbe esserci dopo le conseguenze di cui parlava Francesco.
Questo è un po' il tema. Anche io all'inizio dicevo è impossibile, perché a Napoli se ne fanno tanti di progetti, se vedete comunque la maggioranza di dotazioni fatte dalla Fondazione con i Bambini, che appunto questo ente che su, diciamo, su un fondo del Ministero dell'Istruzione dà appunto la possibilità di ragionare in maniera diversa, perché diciamo l'innovazione di questo bando che ci ha messo insieme anche noi è quello di creare dei gruppi di relazione, di appunto ecosistemi, di sistemi di relazione, chiamiamoli così, processi nelle valli, ma che mettono insieme persone diverse e competenze diverse.
Stavi dicendo però che la maggior parte dei progetti forse sono finanziati al sud.
Sì, questo è l'unico in Trentino che è stato finanziato e su quasi 1800 proposte e tra le 10 buone prassi italiane, proprio perché diciamo Fondazione con i bambini punta questo come modello, come sperimentazione, cioè diciamo che fuori centro le periferie di Trento danno la possibilità poi dopo di diventare un modello per altri, un modello educativo di apprendimento anche informale di una comunità.
Bene, su questo torniamo tra pochissimo perché ci chiedono una piccola pausa. Voci al volo continua, state con noi.
Voci al volo, voci al volo. Radio Dolomiti, voci al volo.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione. Quando un bambino muore allora stiamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
Il peso del coraggio, così si chiama questo pezzo di Fiorella Mannoia su Radio Dolomiti, quando mancano una ventina di minuti, poco più, alle 20. È un brano questo richiesto dai nostri ospiti e noi da radio quale siamo, quando ci fanno una richiesta noi la accogliamo volentieri, conoscendo però le motivazioni. Quindi Mirella, che sei qui ospite stasera per questa puntata di Voci al Volo, raccontaci un po' perché la Mannoia.
Vabbè, la Mannoia perché mi piace come cantautrice, però vabbè, ho pensato un po' alle mie colleghe donne, quindi lei canta molto e scrive sulle donne, sull'importanza di essere donna, che è un'altra canzone molto bella dell'ultimo album, però mi ha riportato un po' anche a questo progetto, che una delle parole che dice è: ognuno ha la sua parte in questa scena, quindi quanto ci mettiamo in gioco per andare fuori dal centro e dalle nostre zone comfort e sfidare anche un nuovo modo di pensare. Questo è un po' quello che mi ha fatto, e anche poi avere coraggio, il coraggio di una scelta e di fare delle scelte nella vita.
Il coraggio pesa, lo dice lei, no? Perché non è proprio così leggera da prendere magari una decisione.
Quindi il peso è proprio questo, ci vuole coraggio, ma che pesa anche un po' questo coraggio.
Ok, ok.
Poi quindi... ci stava dimenticando di fare la dedica a Giovanna, la nostra collega che si occupa di promozione giovani.
Ah, ok, ok. Allora salutiamo anche Giovanna, giustamente, che ci sta ascoltando. Abbiamo verificato. Chi lo sa? Vabbè,
chi lo sa, Sara sì.
Sara sì, va bene. Salutiamo Sara e Giovanna allora. Andreas, torniamo a bomba sul nostro tema di questa sera. Fuori centro sono già venute fuori alcune cose, no? Povertà educativa, valori, coinvolgimento, no? Sono tante piccole cose che stanno dando sempre più luce a quello che in verità abbiamo portato stasera.
Sì, è un tema complesso, no? Come si diceva all'inizio, e allora forse per capirlo meglio ci conviene un po', no? Essere più pratici, come dire, andare dentro alle scuole, a contatto con i ragazzi,
come fa Francesco,
capire cosa succede, capire quali sono gli elementi che ci dicono: ah, ok, forse dobbiamo riflettere di più su qualcosa, no? Quando pensiamo ai giovani, ad esempio. E lui mi ci raccontava, no, nella pausa una cosa interessante che magari se racconti anche a chi ci ascolta può essere stimolante.
Sì, ecco. Allora dipende un po' dall'approccio che ho io rispetto all'attività che svolgo. Chi si occupa di valutazione in genere non va mai sul luogo del delitto, quindi non va mai a somministrare un questionario, intervistare le persone, ma ci manda altri. Io invece,
come Watson, tu invece io vado, ecco, là, che arrivi,
perché è un modo, come dire, interessante per vivere i contesti che poi uno studia e ricerca, e quindi c'è un campionario di esperienze veramente sterminato. Una di queste che ho avuto recentemente all'interno di un altro progetto che tratta temi simili, durante una sessione molto banale di raccolta dati, eravamo in un laboratorio di informatica in una paesino di una valle trentina, e a un certo punto vedo i ragazzini che accendono i computer, e la maggior parte di loro aveva nel loro desktop delle foto di macchine agricole, trattori e altro. Allora ho chiesto loro, incuriosito: ma come mai avete queste foto? E la risposta è stata: ma questo è il regalo che mio papà mi ha promesso per il 18° compleanno.
Invece
questo
di avere Ronaldo, dicevi,
sì,
Beyoncé,
sì,
no, o...
Assolutamente. E questo, ne parlavamo prima con loro, con Andreas, questo è il modo che noi dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo di sviluppo dei contesti locali. Ogni contesto ha le proprie idee, che sono basate su valori, elementi culturali, eccetera, ed è all'interno di questi valori che noi possiamo agire per fare prevenzione sulla povertà educativa, eccetera, dando valore anche a queste caratteristiche qua, che noi siamo in genere portati a banalizzare, il trattore, eccetera. Invece dietro quell'immagine c'è un mondo di cultura, di valori talmente importante che noi non possiamo toglierlo o creare un'alternativa, ma dobbiamo lavorare su quello. L'importante è costruire intorno a quel mondo un potenziamento che riguarda tutta un'altra serie di aspetti, che possa fare in modo che quello non diventi l'unico elemento, diciamo, portante dell'esperienza di vita, ma sia l'elemento che motiva, che spinge. Oggi il ragazzino di 13 anni, di 14 anni in quel contesto è spinto da quell'obiettivo, quello che ho visto io. Navighiamo questo flusso, perché è importante, e attorno a questo costruiamoci lo sviluppo che noi possiamo attivare per quanto riguarda la prevenzione, chiamiamola così, delle povertà educative, in modo tale che quello diventi in ogni contesto. L'esempio è molto banale, in altri contesti ci possono essere altri filoni di interesse, però negare il legame con il territorio, con le proprie tradizioni, non è sicuramente il modo per affrontare il tema povertà educativa, ma anzi è l'elemento che bisogna...
È un discorso molto interessante, perché fondamentalmente ti dice, no, Michelangelo, tu guidi il trattore, ti piace il trattore, non significa che non devi avere l'opportunità di andare al cinema, di frequentare frequentare, esatto, no, la biblioteca, esatto, di andare a teatro, esatto, di ascoltare la radio, esatto,
questo, di giocare a calcio, di eccetera, giocare,
sì, sì, esatto, quindi in effetti noi diamo per scontato delle cose e banalizziamo molto.
Anzi, proprio perché fai quel tipo di lavoro, io arrivo da una famiglia di contadini, lo so perfettamente, non avendolo fatto io direttamente, ma avendo sentito, diciamo, tutti i racconti, c'è un contesto culturale che può vivere di vita propria, ovviamente, e che ha bisogno di questi potenziamenti. Partendo da lì, però, non negandoli.
È vero, il negazionismo non fa in questo senso bene a nessuno, e anche viceversa mi viene da pensare, no? Perché chi magari è in una situazione in cui il trattore o la vita rurale o la vita contadina non è minimamente concepita, perché no a crescere il proprio, che magari è orientato su altro, è orientato Ronaldo, Beyoncé, hai citato questi due personaggi, perché non consentire anche a quelle persone di accrescere il proprio bagaglio e diventare più ricco dal punto di vista educativo con chi gli può spiegare, guarda che c'è della vita, c'è dell'attività molto interessante anche con un trattore sotto il culo, no?
Nel senso... Allora, stamattina ho ricevuto una chiamata da una signora che porta avanti un progetto con i bambini, e io ero al CSV naturalmente, mi ha detto: ascolta, io guarda, porto le galline nelle scuole. Cioè è proprio questo,
sì.
Mandami il progetto, fammi capire. E lei fondamentalmente diceva questo, che anche andare in città con gli animali e far entrare i ragazzi della città in contatto con gli animali ha a che fare fondamentalmente con questo potenziamento, che noi, cioè, però reputiamo solo su un lato, no?
Mi vengono in mente sono quanti anni che esistono le fattorie didattiche. Quando io ero bimbo, ma credo che più o meno l'età è quella di questi ospiti che sono qui oggi, la fattoria didattica non esisteva. C'era io, che se mia mamma e mio papà avevano quella tendenza verso il mondo che può essere contadino, beh, si andava e si imparava qualcosa, ma altri miei compagni di scuola non lo avevano, perché non c'era nessuno che... Adesso questo invece è una dinamica che vive sotto quel nome lì, ma che è proprio questo anche, no? La gallina che va in città, ma anche la città che va verso la gallina.
Però se ci sono queste esperienze, Michelangelo, significa che qualcosa è mancato.
Ma io credo che forse, e qui magari Mirella e Francesco, forse si è sentita forte la mancanza. Questo progetto arriva da quello, no? Dal sentire che questa povertà esiste, e non solo a Scampia, come dicevi prima, ma anche in un posto come la nostra regione, dove magari tante volte le nostre classifiche che abbiamo ogni tanto in internet o dove ci mettono ai primi posti, però insomma il passo è breve, no? Mi viene da dire, per scendere da quel, certo, da quel podio.
Sì, sono ragazzi che, per esempio, io facevo il test, quanti di voi hanno mai sentito parlare di Erasmus? Perché una delle attività che si vuole fare per mettere relazione in connessione le tre valli del progetto è appunto creare questi scambi culturali, ragazzi che vanno a vedere appunto come si vive in Tesino e quali sono le attività del Tesino rispetto a quelle della Paganella o della Val di Fassa, e viceversa. E fanno una settimana di scambio dove sperimentano appunto questo villaggio. Loro vanno a scuola nella scuola che hanno scambiato, appunto Erasmus Trentino. Ho fatto questa battuta, anch'io sono andata a fare una somministrazione Val di Fassa, ho detto: ma voi conoscete gli Erasmus? No, non sappiamo cosa sono. Dico, anche aprire la mente a forme di apprendimento diverse.
E alle opportunità.
E alle opportunità.
Sono.
Anche far dialogare insegnanti di territori vicini che hanno un metodo diverso, ma soprattutto far vedere anche proprio il luogo della scuola, che le scuole dei nostri territori sono anche molto belle. Queste sono delle scuole bellissime in Val di Fassa che hanno laboratori bellissimi, eccetera. Scambiare anche metodi, eccetera. Quindi dico che su questo il progetto vuole appunto creare un sistema di relazioni e di apprendimento che va appunto ad aprire la mente anche a cose che sembrano banali, come appunto Casteltesino, che vive di agricoltura, c'è poco turismo. Imparare lì, per esempio, faranno dei percorsi bellissimi sulla riscoperta delle mappe del territorio, quindi intervistando i nonni con la comunità, creare delle passeggiate in bicicletta, si chiama Geography in bicicletta, e quindi tracciare anche loro dei sentieri. Queste sono un po' queste attività che a loro hanno preso molto, insomma, non vedono l'ora di fare questa settimana di scambio di Erasmus tutto Trentino.
Beh, quindi... dall'Erasmus Trentino ai trattori, insomma, il passo è brevissimo qui a Voce al Volo stasera. Facciamo un'ultima pausa, torniamo tra poco per l'ultimo spazio che ovviamente abbiamo prima delle 20. A tra poco.
Voci al volo, voci al Radio Dolomiti, voci al volo.
Di oggi di Voci al Volo siamo andati a trovare anche i Travis dalla loro Scozia, che alla fine degli anni 90 forse con uno degli album più belli, che era The Man Who, proprio del 99, con questa canzone e con tante altre, Sing forse era la più famosa dell'epoca, conquistavano anche il resto dell'Europa. Questa canzone è stata scelta come la precedente da Mirella, stavolta da Francesco, e subito gli andiamo a chiedere che cos'è questa canzone per te, Francesco, perché i Travis? Non è una richiesta che arriva in radio, devo ammettere, proprio di prassi.
Beh, innanzitutto mi ricordo il periodo, insomma, dei miei anni universitari, quando stavo in Sardegna. Gli scozzesi sono considerati un po' i sardi della Gran Bretagna.
È vero,
Simpson, c'è un personaggio scozzese che è doppiato con l'accento sardo. chissà come mai.
Non ha a che fare con la scuola, fra l'altro.
Esatto, nel bidello della scuola.
Ah, ecco. Bidello della scuola, è vero. Ragazzi, c'è stato un pezzo. Sì. Siete grandiosi anche su Simpson.
Tutto vai. Torna, tutto esatto. Torna.
E perché proprio questa dei Travis? Nel senso che...
Perché questa è una canzone che mi piace perché ha entrambi gli elementi, sia quello diciamo un po' più triste e malinconico, ma anche l'elemento di speranza. Il testo della canzone più o meno dice: ma ho la nuvoletta di fantozzi che sì. Ruota sempre su di me, ma come
titolo,
mai? Perché?
Titolo, esatto,
sì. Esatto, è questo incedere che alterna questi momenti. È una cosa bella in una canzone e mi piace per questo, insomma, mi dà questa idea. E poi nel video, dicevo prima da Andreas, c'è la tipica ambientazione nord europea che tutti noi da giovani abbiamo sognato, insomma, noi che siamo cresciuti un po' a musica inglese e americana, ci troviamo sempre molto a nostro agio, almeno a guardare questo,
almeno a guardare insomma. Quelle islands,
esatto,
lì,
esatto. Esatto.
Però come temperatura ci siamo anche di questi tempi,
di questi
come,
tempi sì.
Anche esatto. Come quantità di acqua,
esatto.
Però non confondiamo il meteo col clima,
no. Ecco. Andiamo a bomba sulla chiusura della nostra sì. Puntata perché Fuori Centro, questo progetto di cui abbiamo raccontato un po' questa sera, è un progetto che prosegue. Tra poco Mirella ci dirà anche a che punto è e come andrà avanti. Però andrei a vedere un attimo per tirare un po' le fila e le somme. Villaggio Educante, abbiamo sì. Così parlato all'inizio di questa entità, no?
Assolutamente, magari l'ultima battuta di Francesco su questo proverbio africano che diceva: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Uh-huh. Tradotto in Italia, in Trentino, nelle valli, in città, cosa significa?
Ma è una cosa molto semplice e in parte secondo me naturale per noi esseri umani barra sociali. In tutte le piccole comunità si è sempre fatto più o meno quello di responsabilizzare e responsabilizzarsi come adulti nel prendersi carico dell'educazione di tutti i componenti giovani della nostra società. Questo significa che attraverso questo progetto si vorrebbe riportare in auge un certo tipo di funzionamento sociale che coinvolge la maggior parte delle persone che stanno nelle piccole comunità, per avere un ruolo educativo ed educante, che significa anche prendersi delle responsabilità, non solo stare a guardare dalla finestra e dire potevo farlo, ma avere un coinvolgimento un po' più attivo nel processo educativo. Ovviamente questo deve avere delle basi solide, valoriali, che non diamo noi, non diamo indicazioni sul bene e il male, noi diamo, come dire, la struttura del processo. Poi le singole comunità, per tornare al discorso di prima, in base ai loro valori decidono di darci un senso. Quello che noi diamo è una prospettiva di lavoro, un metodo per coinvolgere la maggior parte dei soggetti, oltre alla scuola, che possono contribuire all'educazione, intesa nel senso più ampio, dei nostri bambini, giovani, ragazzi.
Dicendo eccetera. Quindi voi lo potete fare, guardate, metteteci un po' di testa perché lo
esatto,
perché
voi,
si può
voi
fare.
Lo potete fare e in parte lo dovete fare perché questo è uno dei pochi modi che noi abbiamo per conservare il tesoro che noi abbiamo nelle nostre società, che sono le nostre nuove generazioni. L'unico modo per mandarle avanti in maniera sicura e in maniera più orientata al miglioramento è proprio quello di coinvolgere molte più persone, quindi creare relazioni, costruire reti, e il progetto intende costruirne e ne sta costruendo parecchie per attivare questo processo qua.
Progetto Mirella, questo progetto è in divenire, chiaramente
sì.
Alcune cose ce le hai raccontate in alcune zone che abbiamo menzionato, ma ce ne sono tante altre. Come va avanti questo progetto Fuori Centro?
Sì, ad oggi sono partite delle attività nella comunità della Valsugana e Tesina, rivolte ai ragazzi soprattutto, e proseguirà con settimana prossima, inizio di giugno, incontreremo appunto la comunità educante vista come sindaci e amministratori dei comuni della Paganella e della Val di Fassa, per con loro discutere con metodi anche interattivi e partecipativi di che cos'è la comunità educante e un villaggio educante in Val di Fassa e in Paganella. Lo faremo con un metodo partecipato, poi andremo avanti nell'attivazione delle famiglie, perché non abbiamo parlato appunto dei genitori. C'è un'azione appunto che si chiama Famiglie Educanti, dove insieme a appunto un po' un aggancio culturale con le famiglie, con attività serali da fare grazie ad alcuni partner del centro, riusciremo ad agganciarli e a costruire con loro anche un nuovo modo di educare. Quindi tante sono le attività, come dicevo all'inizio sono 45, ne sono partite circa 8 in questo momento, quindi abbiamo un po' di strada da fare, ma siamo contenti perché la facciamo insieme alle persone, costruiamo i percorsi con i sindaci, con gli educatori, eccetera, non da soli. Questa è anche un po' la sfida del progetto, che è partire dal basso. Sono tantissime le riunioni, tantissime le persone incontrate, e poi ci sono tre donne che sono appunto tre coordinatrici locali che appunto mettono in moto questa rete, no? Quindi c'è anche questo spirito di queste, diciamo, coordinatrici di servizi sociali di territori che stanno dando vita a tante reti diverse, chiamando anche con le relazioni interpersonali che hanno loro per portare dentro il progetto una nuova visione di comunità.
Beh, direi che il lavoro è tanto e la strada è lunga, ma in bocca al lupo, perché io credo sia giusta la strada intrapresa, quindi un bellissimo progetto. Che dire, sono le 8:03, quindi siamo anche 3 minuti fuori da ci perdonerà la rete. Adesso daremo ovviamente la linea e fuori centro. La puntata di oggi di Voce al Volo si chiude così. Se la si vuole riascoltare, sarà disponibile a breve sul nostro sito radiodolomiti.com, altrimenti in replica la domenica alle 14. Grazie a Mirella Maturo, responsabile dell'area progettazione per il CSV Trentino. Grazie mille Mirella e buona serata. E grazie a Francesco Pisano che è stato con noi, e buon lavoro
grazie
in tutte
voi.
Le tue attività di valutazione, di immersione nelle aree educative e nelle scuole, come fai perché questo anche questo è un fattore che senz'altro è determinante per poi trarre e valutare e trarre delle conclusioni. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Andreas, grazie anche a te ovviamente, e grazie a No Profit Network e CSV Trentino di nuovo. Noi ci rivediamo e ci risentiamo la prossima settimana.
Assolutamente sì. Prima di chiudere, Michelangelo, una cosa che ci siamo dimenticati di dire, che è molto importante, che Fuori Centro è un progetto il cui soggetto responsabile è la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, perché altrimenti poi si rischia di non nominare mai tutti gli enti che ne fanno parte. Soggetto
giusto.
Responsabile.
Hai fatto benissimo a dirlo e a ricordarlo. Grazie e buona settimana, e ci risentiamo mercoledì prossimo.
Anche a te, grazie, ciao.
Una buona serata a tutti su Radio Dolomiti. Chiudiamo così Voce al Volo e a presto.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo.